Alleluia. Allora, due parole prima di entrare nella parola. Stamattina vi parlerò del Vangelo del Regno. E lo possiamo considerare l'introduzione alla inaugurazione di questa sera. Anche stasera io continuerò su questo, quindi questa possiamo chiamarla la prima parte, stasera ci sarà la seconda parte. Possiamo considerarla anche la lezione, inserirla nella lezione della scuola. Quindi tutti gli studenti che siete qua, prendete appunti e se poi volete vi faccio avere anche i miei appunti, così potete studiare meglio su questo argomento. Nel mandato che Gesù ci ha dato, Matteo 28, 18, 20, Gesù ha detto: fate discepoli, insegnando loro. È vero che lui ha detto: predicate il Vangelo a ogni creatura, ma quando poi ha parlato di formare persone, non ha detto solo di predicare, ha detto di insegnare. La predicazione dà motivazione, l'insegnamento dà fondamento e dà conoscenza, quella conoscenza che ci impedisce di perire, perché la Bibbia dice: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Noi dobbiamo conoscere la verità. Non è una conoscenza mentale, è una conoscenza per rivelazione. Noi non possiamo dare la rivelazione, noi possiamo dare l'informazione. Poi è lo Spirito Santo che trasforma l'informazione in rivelazione. Però senza informazione non c'è la base per dare rivelazione. Quindi noi stasera ci vedremo e faremo questo e vi incoraggiamo. Purtroppo il mondo evangelico non ha avuto una visione di insegnamento. La nostra storia purtroppo è una storia solo di culti, o al massimo riunione di preghiera. Ma poche sono le chiese che hanno avuto una impostazione didattica. Un grande uomo di Dio che ora è col Signore, il fratello Filippo Wiles, che è stato grande, ha avuto un grande rapporto con il vostro pastore e anche con me. Lui diceva della chiesa nostra di Palermo: questa è una chiesa didattica, perché voi insegnate, non le lasciate ignoranti le persone, li preparate, li insegnate. E lui ammirava questo fatto e noi ringraziamo Dio che con la scuola biblica abbiamo avuto circa 2000 persone in tutta la nazione che hanno terminato i nostri corsi, 2000 persone. Questo ha dato una conoscenza, ha fatto salire il livello della percezione delle cose di Dio e credo che questo sia un tempo speciale. Stamattina dicevo qualcosa che ho detto anche ieri. Gesù sta tornando, lo dobbiamo discernere i tempi. Amen. Quando c'è un appuntamento, quello che conta non è quanto sei santo, ma quanto sei puntuale. Amen. Quando Gesù ritorna, uno sarà preso e l'altro sarà lasciato. La storia delle 10 vergini è una storia che ci deve fare riflettere, perché le 10 vergini, 5 erano sagge, 5 erano stolte, ma le stolte conoscevano che lo sposo doveva tornare, ma non si sono preparate. Quando lui è tornato non c'erano, sapevano tutto. Sapevano che dovevano avere la lampada, sapevano che dovevano avere l'olio, sapevano che lo sposo tornava, sapevano che dovevano aspettare. Ma quando lo sposo è tornato, loro non hanno preso sul serio la preparazione, perché non avevano olio a sufficienza. Se avessero preso sul serio la preparazione, avrebbero detto: e se ritarda come facciamo? Allora le sagge hanno detto: ci portiamo la riserva d'olio. Le stolte sapevano tutto, ma non hanno preso sul serio la preparazione alla venuta dello sposo. Gesù non verrà per la chiesa, verrà per una sposa. Gesù non verrà per una cameriera, verrà per la sposa. Chi è la cameriera? Quelli che si accontentano di avere un posto in chiesa, di avere un servizio, di avere una posizione, E purtroppo questo spirito è terribile. Molte persone lottano solo per avere una posizione, ma la sposa lotta per avere lo sposo. E Dio sta facendo separazione nella Chiesa tra chi lo ama e chi lo usa. Molti usano Dio, non lo amano. Gli serve come può servirgli qualsiasi altra cosa, ma quello che Dio sta facendo, sta preparando un popolo innamorato. Gesù verrà per una sposa innamorata. E la sposa innamorata ama la presenza più di qualsiasi altra cosa. Non ama cose, ama Lui. E Dio sta preparando questo popolo. E noi cercheremo di darvi una mano d'aiuto con la scuola biblica, dandovi molta conoscenza, e lo Spirito Santo la userà. Io voglio che alziamo un attimo le mani e invitiamo lo Spirito Santo e gli rilasciamo nelle mani questo servizio. Dolce Spirito Santo, noi vogliamo immergerci nella Tua presenza. Posso sentire il Tuo amore, la Tua compassione per me e per tutte le persone qui, Signore. E mi commuove. Quanto è grande il Tuo amore per noi. Quanto interesse e amore Tu hai per noi. La Tua compassione ci invade questa mattina. La Tua presenza è così forte qui. Posso sentire il Tuo desiderio di benedirci. Posso sentire il Tuo desiderio di rivelarti. Grazie per l'amore che hai per questa città. Grazie per l'amore che hai per questa Chiesa. Noi crediamo in un grande risveglio. E noi ci vogliamo offrire a Te perché Tu ci possa usare per la Tua gloria. Riempi questo luogo della Tua presenza, che nessuno rimanga escluso dalla Tua presenza, che tutti possano percepire la Tua presenza. Noi Ti onoriamo questa mattina. Ti onoriamo. E per favore dite con me, Ti amo Padre.
Ti amo
Gesù. Ti amo Spirito Santo. Voglio una maggiore intimità con Te, Signore. Alleluia. Ora bakashata rabassanda ramada Jesus. Rabala bakarashete rebokosita rabada Jesus. Thank you, Holy Spirit. Grazie, Padre. Voglio farlo ora, prima di cominciare a predicare. Voglio sapere chi è venuto qui stamattina con un mal di schiena. Vieni, vieni qua davanti. Chi è che è venuto con un mal di schiena? Venite qua davanti. Me la mettete una sedia qua? Da quanto tempo soffri di mal di schiena? Sì, sì. Siediti, siediti in quella sedia. Mettetevi qua, mettetevi qua. Mettiti pure tu là. Ho bisogno di un assistente, di un uomo che mi aiuta. Giuseppe, mettiti lateralmente e alzagli le gambe. Vediamo se sono, c'hai una gamba più corta. Di lato ti devi mettere. C'è un centimetro e mezzo di differenza. No, non stai così. Perché ora si... Ah, lui te li... Pippo, travaglia, è infermiere. Mettiti di lato, perché sennò vedono solo a te. Devono vedere la gamba che si allunga. Vogliamo i testimoni. Allora, tieni le gambe. E ora ci accordiamo. Possiamo... accordarci insieme e dichiarare che nel nome di Gesù la gamba si allunga. Nel nome di Gesù ordiniamo a questa gamba di ritornare normale ora. Nel nome di Gesù, controlla le gambe, fagli vedere tutte e due. Sono diventate uguali? Alzati e piegati e dimmi se c'è più il mal di schiena. Piegati, piegati. Ce l'hai più il mal di schiena? Molto meno. Aspetta, tutto se ne deve andare. nel nome di Gesù. Ogni dolore e infermità lascia ora e va via nel nome di Gesù. Alzati, alza le braccia, ringrazia Gesù, dillo: sono guarito. E ora ti pieghi, piegati fino a toccare le punte dei piedi. Come va? Alzati di nuovo. Ora come va?
Meglio.
Alleluia, grazie Gesù, grazie Gesù. Siediti. Che è successo a te? Incidente? Menisco, la schiena, insomma ti hanno sistemato per bene. Giuseppe, alziamo le gambe. Nel nome di Gesù, vai, tocca Giuseppe. Alzate le mani, nel nome di Gesù ordiniamo a questa gamba di ritornare normale. E ora, nel nome di Gesù, noi crediamo che tu, Signore, gli fai un menisco nuovo ora, gli ricostruisci il menisco nuovo ora nel nome di Gesù, e noi ti dichiariamo guarito nell'onnipotente nome di Gesù Cristo il Signore. Ora sei sanato nel nome di Gesù, amen e amen. Alzati, piegati, vai più giù, alza il ginocchio. Alza il ginocchio, muovi sto ginocchio. Come lo fai? Come te lo senti il ginocchio? Sali la scala. Forza. Dillo: io sono guarito. Se sei guarito, comportati da guarito. Scendi dall'altro lato e dichiara che sei guarito, dillo, e ringrazia mentre cammini. Come ti senti? La schiena, piegati. Ti fa male più la schiena? La gamba è allungata. La schiena ti fa male più? No. Il ginocchio? Vai, muovi sto ginocchio, muovi il ginocchio. Dillo, nel nome di Gesù, il mio ginocchio è nuovo ora. Lo senti più dolore al ginocchio? No. Amen. Facciamo un applauso al Re. Siedi. Moglie, tu sei esperta. Mia moglie ha sofferto per 28 anni di una gamba 1,5 cm più corta e si era ruotata la colonna, e le avevano detto che lei sarebbe andata a finire in una sedia a rotelle col busto. E Dio in un giorno l'ha guarita. E lei, quando era sotto l'unzione, lei ha sentito fisicamente tirarsi la gamba, ma nessuno la toccava. E le ha detto: chi mi ha tirato la gamba? Il Signore gli aveva tirato la gamba. Da quel momento è stata completamente sanata. Quindi lei c'ha l'unzione per allungare le gambe. Poco c'è. Vai, nel nome di Gesù, questa gamba ritorna normale. Bastano 2 mm e ti sballa tutto l'equilibrio del corpo. Nel nome di Gesù, sei sanata ora, la potenza di Dio su di te ora. Piegati nel nome di Gesù e ricevi piena guarigione ora, nel nome di Gesù. Dimmi se c'hai più... Ti fa male più? Ti è passato? Ti è passato totalmente. Alleluia, grazie Gesù. Lombosciatalgia, siediti, intanto vediamo cosa c'è. E anche questa è più corta, vedi? Allunghiamo sta gamba, nel nome di Gesù, ora ritorna normale, amen. Alzati, piegati e dimmi se c'è più il dolore. Amen. Tu sei parente del pastore, quindi ti dobbiamo guarire per forza. Vai, ti deve mettere la schiena appiccicata. Iperlordosi. Ora ti puliamo. L'iperlordosi, cioè è sporco proprio. Lo so, sono medico, so che significa. Infermiere, va, controlliamo. No, però non sei messo bene. Ti deve mettere col bacino tutto, ecco così. Ok, questa è la posizione giusta. E difatti questa è più corta. Vai, nel nome di Gesù, gamba ritorna normale ora nel nome di Gesù, amen. Alzati, piegati. Ti fa male più la schiena? Ehi, pastore, a posto, tuo parente è guarito. Chi ha problemi di udito? Acufeni o problemi di udito? Non senti più come prima. Sorella, vieni, quella che soffriva di acufene, vieni, vieni. Alleluia. Tutti questi, tutti i problemi all'udito avete? Non ho detto al dito, all'udito. In Sicilia, problemi all'udito. Io, mi fa male il dito. Udito. Alleluia. Tu non ci senti bene. Ora ci sentirai bene. Alleluia. Ho visto almeno 50 persone guarite di acufeni nelle ultime 2-3 mesi. Eravamo a Lentini, un uomo 40 anni che soffriva di acufeni, era il papà della pastora. Andava in chiesa solo quando c'era un'inaugurazione, cose di questo genere. Abbiamo pregato, la notte lui per la prima volta ha dormito senza sentire rumori. Indomani mattina ha telefonato a sua figlia, stanotte ho dormito meraviglioso, non ho sentito nessun rumore. Dio vuole fare questo, amen? Questo è incurabile, non c'è una terapia. E Dio si diletta a fare questo. Però voglio sapere, chi è che ha avuto problemi al timpano? Vieni qua. Cosa è successo? Si è perforato?
Perforato, sono stata operata.
Perforato, operata? Si è bucato due volte dopo l'intervento. Alleluia. Vogliamo chiedere che Gesù le ricostruisca il timpano? Credete nei miracoli creativi? Alziamo le mani. Padre, nel nome di Gesù, grazie per questo timpano nuovo. Lei ora riceve un timpano nuovo. Nel nome di Gesù. E ogni disturbo all'udito va via ora. Lei ritorna pienamente normale ora. Nel nome di Gesù. Amen e amen. Hai sentito qualcosa? Eh? Fisicamente non hai sentito niente.
No.
Neanche un formicolio.
In questo momento è anche con il pensare un po'.
Da questo ci senti?
Sì.
Senti solo da questo?
Sì, sento poco da qua.
Tappati questo che dove ci senti? Dove sta il marito? Chiamala di lì però a voce bassa. L'hai sentito di là? Ma manco io l'ho sentito. Quindi hai recuperato. Chiudi gli occhi, girati dall'altra parte, facciamo un'altra prova. L'hai sentito? Che ti ha detto?
Enza.
Enza. Alleluia! Grazie Gesù. Perché la parola specifica, io vi ho detto timpano, ve l'ho detto prima, perché lo Spirito Santo, io l'ho scritto nei miei appunti, lo Spirito Santo mi ha detto guarirò persone dal timpano stamattina. Allora tutti questi avete problemi di sordità? Pure tu col timpano, vieni qua. Timpaniamo noi. Che è successo al timpano?
Otite cronica.
Otite cronica, si è bucato il timpano.
Tutte e due.
Tutte e due, a posto.
Però in uno sento, l'altro
uno senti meglio, un altro senti peggio. Chiudi gli occhi, alziamo le mani. Moglie, mettigli le mani nelle orecchie. Ci arrivi? Se non ti metti la scala. Ci accordiamo? Nel nome di Gesù, Padre, grazie. Riceviamo ora i timpani nuovi per lei. E riceviamo ora il miracolo creativo. E nel nome di Gesù Cristo il Signore, questi timpani vengono ricostruiti dalla potenza dello Spirito Santo e lei recupera totalmente l'udito nel nome di Gesù, ora. Dillo ora.
Ora.
Sono guarita.
Nel nome di Gesù sono guarita.
Allora, come ti chiami?
Laura.
Laura, chiudi gli occhi, girati dall'altra parte. Fratello che è nell'ultimo posto, la può chiamare per favore? Già ha sentito? Con un filo di voce già hai sentito? Mamma mia, Laura.
Sono guarita.
Alleluia. Pippo, tu ci devi pregare per lui, tu ci devi, a lui. Se non ci sente, non, a busclignate. Allora, preghiamo per gli acufeni, perché poi abbiamo bisogno di assoluto silenzio per verificare che il rumore è andato via, ok? Perché se c'è un rumore di sottofondo non lo capiscono. Allora, siete pronti? Alzate le mani. Accordiamoci. Aspetta, ora preghiamo, facciamo una preghiera generica, poi se c'è bisogno preghiamo insieme. Alleluia. Accordatevi con me, usiamo l'autorità. Nel nome di Gesù Cristo il Signore, ordiniamo a tutti questi acufeni e alle loro cause di sparire completamente da queste orecchie. E nel nome di Gesù Cristo il Signore dichiariamo normalità nelle loro orecchie, e ora ogni spirito di tormento che ha determinato questo va via da loro nel nome di Gesù. Spirito di infermità, lasciali ora nel nome di Gesù Cristo il Signore, e dichiariamo piena guarigione e liberazione ora nel nome di Gesù. Per favore dichiarate: sono guarito nel nome di Gesù. Ora facciamo totale silenzio. Senti più il rumore? Lalli, vai, prega per lei.
A me mi disturba tantissimo. Sempre mi schizzo male, peggio di due tumori, ho sofferto. Però adesso si è abbassato.
Tutte e due le orecchie?
No, ma io uno.
Solo uno, questo era? Nel nome di Gesù, lei si è abbassato, ho detto che si è abbassato perché sentiva troppo forte, ora si è abbassato, ma noi vogliamo che sia totalmente guarita, ora, nel nome di Gesù, totale guarigione ora, nel nome di Gesù, non deve rimanere nessun residuo di infermità, nel nome di Gesù, amen.
Non c'è? C'è però. È dal 91?
Dal 1991 che soffriva di acufeni, ora è guarita. Grazie Gesù. Ci conosciamo da una vita. Ero ragazzo e con suo marito loro erano pastori nel mio paese di origine, Mistretta, dove ci sono nato, ci ho abitato. Anche lei è di Mistretta, lo sai? I suoi genitori sono di Mistretta. Tu sei a posto, che è successo?
Me ne vado.
Senti bene? Tutti gli altri avete verificato? Ce l'hai ancora, Pippo, verificate licenzio. Se no, poi? Solo un po'.
Nel nome di Gesù, ora, spirito di infermità, lasciala ora nel nome di Gesù, totale guarigione. Nel nome di Gesù.
Soffrivo da 3-4 anni. Non sento più il fischio.
Nel nome di Gesù, ora comando a questo fischio di sparire dalla sua vita. Nel nome di Gesù, ora sei sanata. Ora, nel nome di Gesù. È sparito pure a lui il fischio. Vieni qua, falla sentire. Poi la prova è stare a questa. Ti levano la pensione, ci sente subito.
La mia suocera appena ci sentiva levano la pensione, dice che non ci sentiva, ci sentiva subito.
Ah? Chiudi gli occhi. Ha sentito? Amen. Facciamo un applauso al Signore. Potete ritornare ai vostri posti. Lei non ha proprio il timpano, è nata così, senza il timpano. Vogliamo chiedere al Signore un miracolo creativo? Tutti insieme. Come Rebecca, che bellissimo nome. Padre, nel nome di Gesù, chiediamo, Signore, la creazione di questo timpano che lei mai ha avuto. Nel nome di Gesù lo riceviamo ora per la potenza dello Spirito Santo. Amen e amen. Guardate, ha ripetuto quello che io ho detto, ma neanche gliel'avevo detto. Facciamo un applauso al re. Alleluia. Devo predicare? Siete pronti per la parola? Sapete una cosa mi ha detto lo Spirito Santo mentre adoravamo? Gesù prese a fare e ad insegnare, tu fallo prima di insegnare. Gesù dimostrava e insegnava. Non parlava, non discuteva, prima dimostrava, poi insegnava. Così nessuno poteva dire che il suo insegnamento non era legittimo, perché era confermato prima da quello che lui diceva. Amen. Allora parleremo del Vangelo del Regno. Mi piace molto cominciare con un verso, Daniele 2,44. È un verso che pone le fondamenta del proposito di Dio su questa terra. Noi dobbiamo sapere cosa Dio sta facendo ora sulla terra. Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e non cadrà sotto il dominio di un altro popolo. Spezzerà e annienterà tutti quei regni, ma esso durerà per sempre. Di cosa sta parlando? Sta parlando del regno di Dio. Amen. Tutti gli altri regni saranno distrutti. C'è solo un regno che rimarrà per sempre. Così Dio ci ha dichiarato cosa sarà il futuro. Se tu sai cosa sarà il futuro e non ti prepari per quel futuro, come minimo sei stolto. Amen. Quindi Dio ci annuncia il futuro prima, cosicché noi possiamo sapere cosa sta avvenendo, cosa sta succedendo, cosa Dio ha detto che deve avvenire, e se tu sai già quello che deve avvenire, tu ti devi preparare per quello che deve avvenire. Tutto il resto è perdita di tempo. Allora, parleremo del Vangelo del Regno. Voglio darvi una scrittura, Salmo 22, verso 28, che è bellissimo. Dice: poiché al Signore appartiene il regno, egli domina su tutte le nazioni. A chi appartiene il regno? Ora vi voglio dire una cosa che approfondirò stasera alla scuola biblica. Una delle più grandi tragedie che la Chiesa ha vissuto nel corso dei secoli, purtroppo per merito di Sant'Agostino, che ha detto che il regno di Dio è la Chiesa. È una grande corbelleria dottrinale. Se il regno di Dio è la Chiesa, nel Padre nostro potremmo pregare venga la tua Chiesa. Ma non ha senso, la Chiesa già c'è. Venga il tuo regno. Il regno è una realtà esistente. Difatti la nuova nascita cosa fa? Ti può fare vedere il regno, ma tu non puoi vedere una cosa che non c'è. E ti fa entrare nel regno, tu non puoi entrare in qualcosa che non esiste. Il problema è che se tu non sei nato di nuovo, tu non lo vedi, perché è un regno spirituale, e tu non puoi entrare in qualcosa che non vedi, perché non ne hai la rivelazione. Quindi oggi cercheremo di capire che Gesù non ha predicato la Chiesa, ha predicato il Regno. Il suo messaggio non è stato la Chiesa. Lui ha detto: io edificherò la mia Chiesa, la Chiesa la sua volontà, lo scopo della Chiesa è la sposa, il corpo di Cristo, ma lo scopo della Chiesa e il mandato che ha ricevuto la Chiesa è per il Regno. La Chiesa avrà fine, il Regno non avrà fine. La Chiesa ha un mandato a termine, il Regno è eterno. Allora, se questo deve sconvolgere la nostra teologia, perché deve cambiare l'impostazione? Perché io ero così sicuro che Dio guarisce. Perché se ho la mentalità della Chiesa, io penso, beh, forse Dio vuole guarire, non lo so se vuole guarire, ci proviamo se vuole guarire, ma se io sono in un altro regno, allora da quel regno so che ho acquisito autorità, ho l'autorità di quel regno, e Gesù ha dimostrato l'autorità del regno e guariva tutti i malati. È tutto dal punto di vista dove noi partiamo. Quindi Gesù è venuto a predicare che cosa? Qual era il contenuto della predicazione di Gesù? L'Evangelo del Regno. Qual è la prima richiesta che lui ha fatto, che ha insegnato nella preghiera conosciuta con il nome Il Padre Nostro? Perché comincia così. Quando i discepoli dissero a Gesù: insegnaci a pregare, lui disse: quando pregate dite: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Questo è semplicemente una lode e un'adorazione a Dio. Ma la prima richiesta è: venga il tuo regno, sia fatta in terra la tua volontà come è fatta in cielo. Quindi in cielo il regno c'è, il regno funziona, il regno è perfetto, in cielo già il regno sta funzionando perfettamente. E sulla terra che non sta funzionando, cosa dobbiamo pregare? Che quello che sta funzionando in cielo funzioni anche sulla terra. Quindi lui ci ha chiesto di pregare questo tipo di preghiera. E guardate Marco 1, 14, 15, cosa dice? Abbiamo parlato per chi è stato presente, Marco 1, 14, 15, abbiamo parlato in questi giorni per chi è stato presente, sul tempo Kairos. Ci sono due tipi di tempo riportati nella scrittura, il tempo cronologico e il tempo spirituale di appuntamento divino. Dio ha i suoi tempi, Dio ha stabilito tempi e stagioni, amen? E tu ogni volta che cambia la stagione non puoi vestirti allo stesso modo. Ogni stagione richiede cambiamento e ogni stagione richiede istruzione per entrare in una nuova stagione. Ci sono stagioni naturali e ci sono stagioni spirituali. Per arrivare al proposito devi passare tante stagioni. E guardate cosa dice: dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea predicando il Vangelo di Dio e dicendo: è il Vangelo del Regno. Perché non so perché hanno messo il Vangelo di Dio, forse perché hanno prurito alla parola Regno. Il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete nell'Evangelo. Ora questa parola il tempo è Kairos. Significa quello era il momento esatto dove Dio aveva dato mandato a Gesù di poter predicare il messaggio del Vangelo del Regno. Gesù è venuto nella pienezza dei tempi. Non è venuto prima, non era il caso di venire dopo, lui doveva morire sulla croce. Se lui veniva in un tempo dove non c'erano i romani, nessun altro popolo usava la crocifissione, solo i romani la usavano. E Gesù doveva morire sulla croce. Quindi doveva venire in quel tempo, non poteva venire in un altro tempo. Dio ha i suoi tempi. Dio ha avuto i tempi perfetti per Gesù. Se avessimo tempo, e nella scuola biblica lo insegneremo sulle feste dell'Eterno che scandiscono i tempi di Dio. Perché le feste non sono altro che il calendario di Dio. Perché non sono le feste di Israele, sono le feste dell'Eterno che Israele doveva celebrare, ma dice che erano nei tempi stabiliti non da loro ma da Dio. Quindi significa che ogni volta che Dio stabilisce qualcosa, questa si adempie nel tempio esatto. Gesù quando è morto a Pasqua, l'agnello immolato. Quando loro immolavano l'agnello, era Pasqua. L'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, quando è stato immolato? A Pasqua. Mentre il sommo sacerdote nel tempio scagnava l'agnello, Gesù moriva sulla croce. Loro stavano usando ancora quello che era simbolo, ma hanno mancato la realtà, perché non hanno avuto discernimento dei tempi del Signore. Ricordate che Gesù, quando piange su Gerusalemme, che cosa dice? Io sono qui da tanto tempo e voi non avete avuto discernimento della visitazione di Dio. Ha dato tutti i segni, tutte le cose, segni, prodigi, miracoli, ha camminato sulle acque, ha guarito, ha resuscitato morti, ha nettato lebbrosi, ma non hanno compreso. E gli ha detto: non mi sarà lasciata pietra sopra pietra. E piange su Gerusalemme perché tu non hai conosciuto, non hai avuto discernimento dei tempi del Signore. Comprendere i tempi, che siamo negli ultimi tempi, farà la differenza tra chi si addormenta e chi si risveglia e si prepara per essere la sposa. Così questi tempi, Gesù dice così: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Quindi, quando Gesù parla e comincia la predicazione, il tema della predicazione di Gesù, vi darò delle statistiche sui Vangeli, è stato il Vangelo del Regno. Non ci sono dubbi, questo è il tema della predicazione di Gesù. Guardate in Luca 4,43, guardate cosa dice. Luca 4,43 dice: ma egli disse loro: bisogna che io annunzi la buona novella del regno di Dio. Qual è la buona novella? Il regno di Dio. Ora vedete, la salvezza è il primo passo. Ora sconvolgerò la vostra teologia. La salvezza c'era prima che Gesù venisse. Perché non mi dite che Mosè, Abramo, Isacco e Giacobbe sono andati all'inferno. La salvezza dall'inferno esisteva prima della morte della croce di Gesù, perché andavano nel seno di Abramo. Quindi la salvezza dall'inferno c'era già prima, ma nessuno di loro era nato di nuovo, perché se Gesù non moriva e risuscitava, solo quando tu credi nella sua morte e risurrezione puoi nascere di nuovo. Quindi c'era salvezza secondo la vecchia dispensazione, ma non c'era la nuova nascita. Per questo, quando abbiamo parlato ieri di Giovanni Battista, Gesù ha detto: tra i nati di donna, quindi significa della progenie adamica, lui è il più grande, ma il minimo del regno dei cieli è maggiore di lui. Tra i nati da donna significa che hanno la natura adamica. Giovanni Battista era profeta, aveva lo spirito su di lui, ma non era nato di nuovo. Non aveva lo spirito dentro di lui, l'aveva solo sopra di lui, perché non era nato di nuovo. Lo spirito non può venire in una persona che non è nata di nuovo. Quindi dobbiamo comprendere le cose dello spirito. E guardate cosa dice: ma disse loro: bisogna che annunci la buona novella del regno di Dio anche alle altre città, perché sono stato mandato per questo. Ognuno dica mandato. Gesù non è venuto, è stato mandato. Perché se uno è venuto, dice: quello è venuto di testa sua. Ma uno che è mandato non è la stessa cosa uno che è venuto. Noi diciamo che Gesù è venuto, ma in realtà lui è stato mandato. Perché nel regno dello spirito chi non è mandato è abusivo. Nel regno dello spirito non c'è il fai da te. Per questo chi fa le cose da sé senza avere ricevuto un mandato divino non ha nessuna autorità nel mondo dello spirito. Loro hanno conoscenza mentale, ma non hanno vera autorità. L'autorità viene perché tu hai un mandato. Se non hai un mandato non hai autorità, perché tutta l'autorità sulla terra è delegata. Tu non puoi avere tua autorità. Tutta l'autorità che abbiamo è perché Dio ci ha delegato. Quando noi sappiamo che siamo delegati, è la sua delega che ci conferisce autorità, perché lo rappresentiamo e parliamo nel suo nome. Non parliamo nel nostro nome, parliamo nel suo nome. Tutte le guarigioni e i miracoli che avete visto stamattina non sono nel mio nome, sono nel nome di Gesù. Io parlo nel suo nome, non parlo nel mio nome. Perché nel regno dello spirito funziona il mandato. E la Chiesa di questo non ha capito niente. Nella Chiesa, nella nostra cultura, c'è il fai da te. Non sono d'accordo con quello, mi apro la Chiesa. È come se mi sto aprendo il frutto e verdura. Perché il frutto e verdura ci vuole la licenza, per aprire la Chiesa no. E poi dice: perché non, la Chiesa è impotente. Perché non ci sono segni, non ci sono miracoli, non ci sono liberazioni, non ci sono guarigioni. Perché è abusivo. Ciò che è abusivo non ha autorità. È sfrattabile da un momento all'altro. Difatti aprono e chiudono. Ma quando Dio ti dà il mandato, Gesù sapeva che tutto funziona con un mandato. Ha detto, per questo sono stato mandato. Quando una persona ha un mandato si vede, perché non parla di sé, parla di chi l'ha mandato. Quando una persona parla solo io, significa che non ha mandato. Quando io vengo, io non vengo nel mio nome, io vengo nel nome suo, perché ho ricevuto un mandato. Amen? E io so che la sua volontà, perché Torino, Dio ce l'ha detto in tutte le salse, in tutti i modi, è la porta per il risveglio dell'Europa. Che ci crediate o no, Torino è la porta per il risveglio di tutta l'Europa. Ecco perché quando lui mi ha detto, dobbiamo fare la scuola biblica, ho detto amen, chiama subito Giuseppe, finalmente l'avete capito. Perché Dio vuole usare questa città. E Dio vuole preparare le persone per questa città. E voi, Dio vi userà molto. E la parola di Dio sarà rivelata. E le tenebre crolleranno. E il potere delle tenebre crollerà. E la luce di Dio risplenderà. Allora, ascoltate, Matteo 13 verso 19, quanti di voi conoscete la parabola del seminatore? Se non la conoscete leggetevela dopo, ma questa mattina non ve la posso leggere. Però la prima cosa che Gesù ha, la prima parabola che Gesù ha insegnato è la parabola del seminatore. Su questo potrei predicare 2 mesi. Solo sui semi, perché tutta la Bibbia è raccolta con 3 semi, tutta la Bibbia, seme della donna, seme di Abramo, seme di Davide. E Gesù la prima cosa che ha insegnato, semi. Il seminatore uscì a seminare. E cosa ha detto in questo verso? Tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la comprende. Quindi, quando il seminatore è uscito a seminare, cosa ha seminato? Ha seminato la parola del regno. Questo lo dice solo Matteo. Gli altri dicono la parola, si fermano lì. Ma Matteo specifica che è la parola del regno. Quindi la parabola del seminatore, Gesù l'ha narrata e ha detto il seminatore uscì a seminare, cosa ha seminato? Ha seminato il seme del regno. E lui ha detto sta per germogliare, quindi arriva come seme, ma il seme ha tutto un progetto in sé. E il seme, se messo nelle giuste condizioni di umidità e di temperatura, germoglia e produce una pianta. Ha tutto il potenziale il seme per riprodurre una pianta. Il seme è piccolo, la pianta sarà sempre più grande del seme. Il regno, Gesù ha detto, crescerà e poi diventerà grande e gli uccelli del cielo si andranno a riparare in questo. Ora guardate cosa dice. Gesù disse, se qualcuno ode la parola del regno e non la comprende, il maligno viene e porta via ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada. La domanda è, perché il maligno è così preoccupato quando si esamina la parola del regno? Che subito la vuole rubare? Perché lui sa che se tu comprendi il regno, lui è uno sconfitto. Quindi lui deve cercare in tutti i modi di non fartelo capire. Perché dice, se questo capisce che fa parte di un altro regno, se questo capisce che è entrato nel regno di Dio, per me non c'è più niente da fare, lui mi dominerà, perché il regno di Dio è al di sopra di tutto e il suo regno viene distrutto. Allora lui dice, prima che lui lo capisce io gli rubo la parola, perché se lo capisce non posso più dominarlo. Quindi vedete, Gesù cosa dice? Viene il seminatore, semina, quando il seme arriva lungo la strada, subito il nemico viene per cercare di rubare quel seme. La rivelazione del regno. Quindi, guardate cosa dice. Ora leggiamolo da Marco. Marco 4, verso 10. I 12 non capivano, ma erano umili. Perché i farisei, quando Gesù raccontava le parabole, non capivano, ma non volevano spiegazione per non fare capire che non avevano capito. I discepoli erano umili e quando si sono trovati a soli hanno detto: Signore, noi ti abbiamo detto amen, ma non l'abbiamo capito. Ce lo puoi spiegare per favore? Questa è umiltà. E Gesù spiega. Ora, quando fu solo, coloro che gli stavano attorno con i dodici lo interrogarono sulla parabola. Ed egli disse loro: a voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio. Ognuno dica mistero. Cos'è un mistero? Qualcosa difficile da comprendere. È qualcosa che deve solo essere rivelato. Non ci puoi arrivare per ragionamento. Non ci puoi arrivare per capacità umana. Tu ci arrivi solo per rivelazione. I misteri vengono rivelati. Quindi bisogna togliere il velo. Cioè, tu puoi sentire una vita, cose, e non capirle. Vi è successo? Ascolti. Poi un giorno dici: oh, l'ho capito finalmente. Che è successo? È caduto il velo. E finalmente sei riuscito a vedere quello che c'è stato sempre, ma tu non lo vedevi. Non è che non c'era, c'era, ma non lo vedevi. Così il regno è un mistero. Dice così, Gesù ha detto questo. A voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio, ma coloro che sono di fuori, tutte queste cose si propongono in parabole, affinché vedendo vedano ma non intendano, udendo odano ma non comprendono, che talora non si convertano e i peccati loro non siano perdonati. E tu dici: ma perché Gesù non era venuto per farsi capire? Sì, è venuto per farsi capire, ma l'attitudine che ti permette di capire è che tu sei umile. Se tu sei arrogante e orgoglioso, io ti racconto una barzelletta e tu ridi anche se non l'hai capito, è per non farmi capire che non l'hai capito. Ma se sei umile, mi dici: io non l'ho capito, spiegamelo di nuovo. Quando si predica, l'attitudine del cuore fa la differenza. Se una persona è il saputello che sa tutto, tutto quello che ci metti sopra esce di fuori. Io non predico per quelli che sanno tutto, io predico per quelli che vogliono imparare. E Gesù ha detto: a loro gli parlo in parabole. Odono, ma non comprendono. E rimangono nella loro ignoranza. Perché la loro attitudine, il cuore è diventato duro, hanno un'attitudine sbagliata, non comprendono che sta arrivando un tesoro meraviglioso da parte di Dio e non lo sanno capire, non comprendono il valore e l'importanza delle perle che io sto rilasciando su di loro. E quindi c'è un'altra bellissima scrittura che ripete questo, ma aggiunge una cosa: io non li guarisca. In altri termini, la guarigione è per rivelazione, come il perdono dei peccati è per rivelazione. Tu hai la rivelazione della croce, ma non solo la rivelazione della croce, la rivelazione delle sue lividure. La tua guarigione era lì nel mondo dello spirito da 2000 anni. Tu non devi pregare che Dio ti guarisca, tu devi andare a ricevere quello che già Dio ha provveduto per te. Ecco perché abbiamo autorità quando parliamo, perché sappiamo che la guarigione Dio non la deve produrre, l'ha già prodotta 2000 anni fa, come la tua salvezza e il tuo perdono dei peccati, e quando il sangue di Gesù è stato versato, che tu già è stato pagato il tuo debito. Tu oggi vieni e lo vieni a ritirare, perché è nel mondo dello spirito, e nel mondo dello spirito non c'è tempo. Il tempo è qui, nel mondo dello spirito tutto è eterno, tutto è eternamente presente. Allora, Luca 8 verso 1. E in seguito, no, ho saltato un verso, scusate, questo lo dobbiamo leggere, no? Matteo 9, 35. Che faceva Gesù? Qui c'è il riassunto del ministero di Gesù. Matteo 9, 35 dice: Gesù percorreva tutte le città e i villaggi. Cosa faceva? Insegnando nelle loro, predicando il Vangelo del e guarendo ogni tanto una malattia. guarendo e ogni, e anche nel tuo Vangelo scritto questo? E la domanda è: chi ha scritto questo? Matteo credeva questo. Amen. Se Matteo ha avuto la fede di credere questo, perché io non posso crederlo? Se io non riesco a credere ciò che gli apostoli credevano, allora ho alterato quello che hanno scritto. Perché oggi ci siamo fatto un Vangelo comodo. Qual è il Vangelo? Dio guarisce se vuole, quando vuole e chi vuole. Quindi significa che se io prego per te e tu non guarisci, io ho la scusa che Dio non ti ha voluto guarire. È comodo. Puoi trovare giustificazione su tutto. Non c'è possibilità di fallimento, perché tanto è Dio che la colpa è sua, lui non l'ha fatto, io gliel'ho chiesto, lui non l'ha fatto. Ma la verità è che tu stai facendo fare cattiva figura a Dio e stai distorcendo le scritture. Amen? Ecco perché abbiamo bisogno di rinnovamento della mente. Perché noi ragioniamo umanamente, ci facciamo dottrine secondo le nostre idee, ma noi dobbiamo credere alla parola. La fede non viene dall'udire i tuoi ragionamenti, viene dall'udire la parola. E la parola è stabile nei cieli, la parola non muta. Dio non farà mai la Bibbia 2.0, perché ciò che è perfetto non si può migliorare. La parola di Dio è stabile, Dio non la deve cambiare, la sua parola è eterna. La parola di Dio è qualcosa che è eterno, che è venuto nel tempo, e ciò che è eterno viene perfetto, non viene imperfetto, nel tempo, solo che noi che siamo nel tempo non siamo abituati alle cose perfette e distorciamo tutto. Ma la parola è perfetta. Quindi Gesù cosa faceva? Insegnava, predicava e sanava. Se noi stiamo predicando lo stesso Vangelo di Gesù, dobbiamo fare la stessa cosa: insegnare, predicare e sanare. Noi vogliamo insegnare, per questo vogliamo la scuola biblica, vogliamo predicare la parola. Le persone devono sentire un Vangelo non impotente, ma il Vangelo potente del Regno di Dio. E vogliamo che le persone siano sanate, che siano guarite. Andremo a cercare gli inguaribili dagli ospedali e li guariremo noi. Vi racconto una testimonianza, io neanche lo sapevo. Una domenica sono venute delle persone da Gela, Gela è in Sicilia, provincia di Caltanissetta, e c'era un uomo terminale, e c'erano delle sorelle che lo conoscevano, forse erano parenti, pregavano per lui. Lui era uno che conosceva qualcosa dell'Evangelo, ma non era uno che frequentava la chiesa, ci andava così ogni tanto, in certe occasioni, sai, quando si battezzava un parente, tu ci vai a fare visita, però non era uno che aveva conoscenza della verità, né rivelazione della verità. Però siccome stava male, era un muratore, aveva perso 30 kg in un mese. Fanno gli esami, pieno di metastasi. E gli dicono queste ragazze che pregano per lui: vuoi venire a Palermo? Andiamo lì in questa chiesa, lì pregano per i malati. E lui si è aggrappato a qualsiasi speranza quando tu stai così. E lui ha detto ok. E lui racconta che nel viaggio di andata da Gela a Palermo era sudatissimo e la persona accanto a lei è diventata bagnata dal sudore che lui faceva. La debolezza, sudava tremendamente, stava malissimo. Che cosa è successo? Io neanche mi ricordo di avere pregato per lui, perché vengono le persone avanti per l'appello, io non so chi sono. Non è che gli chiedo chi sei, da dove vieni, non mi importa, gli dico qual è il tuo bisogno. E la moglie l'ha portato avanti, io ho pregato, lui già al ritorno era guarito. In macchina lui ha detto, ma io mi sento bene, è andato a fare le verifiche, non ci sono tracce del tumore. Ha recuperato in un mese 25 kg. Come l'abbiamo saputo? Sapete perché? È uscito sul giornale di Gela. E un fratello era al bar e stava sentendo parlare le persone. Ma l'hai sentito che tale persona è andato in una chiesa di Palermo e in questa chiesa di Palermo hanno pregato per lui e lui è stato completamente sanato? E chi era? Ah, era questo. E questo che era di Gela dice sì. Ma dove è successo? Dice, no, in una chiesa di Palermo, una chiesa grande di Palermo, hanno pregato per lui. Era la nostra chiesa. Ma io non ne sapevo niente. L'ho saputo perché mi hanno mandato poi il link del giornale, questo fratello di Gela, stavo predicando ad Agrigento e questo fratello mi fa, pastore, ma tu l'hai sentito di quest'uomo di Gela che è stato guarito nella tua chiesa? Ho detto, normalmente ne guariscono tanti, ma questo non la sapevo. E lui mi ha detto, ti manderò il link di quello che è uscito sul giornale di Gela. e lui ha raccontato tutta la sua storia, tutta la sua testimonianza, e lui era totalmente sanato. Domenica scorsa sono venuto un'altra coppia di Gela, hanno detto: sappiamo che qua Dio guarisce, potete pregare per noi. Il Vangelo del Regno attira le persone. E tutti ne parlavano nella città. E Gela è una città ad alta densità di credenti. Ci sono 7% di credenti nella città di Gela. Allora, Luca 8 dal verso 1 fino al verso 3. In seguito avvenne che egli andava attorno per le città e i villaggi, predicando e annunziando la buona novella del regno di Dio. Con lui vi erano i dodici, e certe donne che erano state guarite da spiriti maligni e da infermità, Maria detta Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni, Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode, Susanna e molte altre, le quali lo sostenevano con i loro beni. Chi erano queste donne? Indemoniate. Gesù l'ha liberato. E loro hanno detto: chi ti molla più a te? E lo seguivano. Quando una persona ti benedice così tanto, la prima reazione è che tu ti affezioni e lo ami. E loro hanno detto: noi ti vogliamo servire. Se questa è la tua chiamata, il tuo ministero, tu mi hai cambiato la vita, io voglio servirti. E quando una persona riceve qualcosa di grande da Dio, il suo desiderio è volerlo servire. Amen. E lo ministravano con i loro beni. Non l'hanno ministrato a Gesù con i loro beni, gli uomini e le donne l'hanno ministrato. Quindi le donne hanno un grande ruolo nel risveglio, anche perché psicologicamente innamorarsi di un uomo è più facile per una donna, e Gesù è un uomo, il figlio dell'uomo. Allora vi do qualche altra scrittura. Luca 9 verso 1. Gesù chiamò i dodici, diede il mandato, questo era un mandato transitorio, poi è finito, poi gliel'ha dato quello definitivo quando è andato il grande mandato dopo la risurrezione. Dice così: poi chiamati insieme i suoi dodici discepoli, diede loro potere ed autorità sopra tutti i demoni e di guarire le malattie, e li mandò a predicare il regno di Dio e a guarire i malati. Che hanno fatto i dodici? Sono andati a predicare? Ma sapete quanto era lunga la predicazione? La predicazione era questa: il regno di Dio si è avvicinato a voi, ora portate tutti i malati qua e li guariamo. Mentre noi siamo abituati a predicazione di ore e non si prega per nessuno. Ma questo era il modello che hanno utilizzato i dodici. Loro sono cresciuti sotto questo. Quando Gesù li ha mandati, loro sono tornati e hanno detto: ma sai che tutti i demoni ci sono sottoposti, ci ubbidiscono. Noi li abbiamo cacciati, subito se ne andavano. Oh, neanche mia moglie mi ubbidisce così. Era divertente vedere che io gli dicevo ai demoni che cosa dovevano fare, lo facevano. Manco i miei figli, quando gli dico di fare una cosa, lo fanno. Allora, e guardate ora cosa dice Gesù. Luca 11 verso 20, guardate, questo è potente. Luca 11 20, guardate questo. Ma se io scaccio i demoni col dito di Dio, Dio non fa tanta fatica, solo col dito. Non ci vuole molta autorità a cacciare i demoni. Se fai parte del corpo, ce l'hai. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Qual è il primo segno? Nel mio nome cacceranno? Ma se io scaccio i demoni col dito di Dio, il regno di Dio è giunto quindi fino a voi. Perché il segno che il regno è venuto è cacciare i demoni? Perché quando cacci i demoni togli al loro territorio, e se togli al loro territorio significa che la tua autorità è superiore a loro. Che colui che è in te è più grande di colui che è nel mondo. Così tu dimostri il regno. E lui ha detto: se io caccio i demoni, il regno di Dio nel mondo dello spirito è arrivato fino a voi. Un giorno il regno sarà manifestato in tutte le aree, ma per ora il regno è spirituale. Ma nel mondo dello spirito già noi abbiamo autorità, perché già Satana è stato sconfitto. e quindi noi abbiamo autorità. Allora, quindi ritorniamo al Padre nostro, venga il tuo regno. Perché nel regno cosa c'è? Tutto, all inclusive. Tu non hai bisogno di altro, tu hai bisogno del regno. Quando tu sei sotto il regno, nel regno non c'è insufficienza, nel regno non ci sono malattie, nel regno non ci sono infermità, nel regno non c'è depressione. Quando la Chiesa vive nella depressione, vive nell'infermità, vive nel dolore, nella sofferenza, nei debiti, è una dimostrazione che non stanno vivendo il regno, sono in un altro regno. Perché quello è il regno delle tenebre. E la cosa tragica qual è? Che le persone pensano di essere nel regno di Dio, ma non lo stanno vivendo. Perché si entra per rivelazione. Non basta sapere che sei salvato. Tu puoi essere salvato e non avere capito niente del regno di Dio. Perché la salvezza è solo l'inizio, non è la conclusione. Qual è il mandato della Chiesa? Alcuni dicono dobbiamo predicare l'Evangelo. La domanda è quale? C'è un Vangelo sociale, non è quello che dà testimonianza del Regno. Non è sbagliato il sociale, ma non è il mandato di Gesù. Quello è un effetto collaterale. Matteo 24, 14. È questo Evangelo del Regno. Fermati un attimo e rifletti. C'è solo un Vangelo autentico, ed è l'Evangelo del Regno. Tutti gli altri sono contraffazioni. Come fai a saperlo? È l'unico che funziona. Se non funziona, non è quello. Se io voglio aprire nell'hotel la camera 212 e io ho la chiave per la 209, non apre. Ma come faccio a sapere che ho indovinato la camera? Se la chiave che ho funziona e mi fa entrare. Il vero Vangelo è quello che è il Vangelo del Regno. E Gesù ha detto questo Evangelo, cioè lo stesso che predico io, lo stesso che hanno predicato gli apostoli. Qual è la testimonianza? Se è un altro Vangelo più soft, un altro Vangelo umanizzato, un altro Vangelo razionale, non funziona, non porta gli stessi risultati. Gesù ha detto la testimonianza è non che predicate un Vangelo, poi parleremo dei Galati che sono passati a un altro Vangelo, ma che predicate questo Evangelo. Quando questo Evangelo del Regno sarà predicato in testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine. Quindi significa che la Chiesa ha un mandato a termine, il mandato a termine è predicare l'Evangelo a ogni creatura. Se la Chiesa l'avesse fatto nel primo secolo, che tutte le creature del mondo avessero avuto la predicazione del Vangelo, Gesù sarebbe già tornato. Ma ogni generazione la Chiesa è sfidata ad adempiere questo, e fino a che non lo farà, Gesù non può tornare. Oggi abbiamo mezzi che la tecnologia ci mette a disposizione, satelliti, possiamo raggiungere tutto il mondo, abbiamo internet, cose che non ci sono mai state prima. E c'è un'accelerazione. Anche nei paesi arabi, paesi musulmani, ci sono televisioni cristiane che trasmettono 24 ore su 24. Quindi gli arriva la testimonianza. Molti musulmani si stanno convertendo, ma il mondo non ne parla. Gesù si sta rivelando a loro. Perché tutte le nazioni devono essere raggiunte. Quando questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, in testimonianza a tutte le genti, cosa ha fatto il nemico? Ha fatto delle sacche di resistenza per non fare predicare il Vangelo. Se tu vai in certi posti e parli di Gesù ti ammazzano. Perché? Perché il nemico conosce la Bibbia. Lui dice, se qui non c'è, non gli farò mai arrivare a loro, ho più tempo, perché Gesù non può tornare. Alleluia. Anche Marco lo dice che il Vangelo deve essere predicato in tutto il mondo. Guardate Marco 14 verso 9. Ma in verità vi dico che in tutto il mondo, ovunque sarà predicato questo Vangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che costei ha fatto. Gesù sta parlando di quella donna, però lui ha detto sarà in tutto il mondo dove si predicherà il Vangelo. Quindi ci ha detto, tutto il mondo dovrà conoscere la sua storia, quello che lei ha fatto per me. però già ci ha detto che lui sa che tutto il mondo dovrà ricevere quella predicazione, che lui non può mentire quando dice le cose. Quindi guardate, vi ho promesso le statistiche. Per 127 volte si parla del regno nei Vangeli, che menzionano la Chiesa solo due volte. 127 volte il regno, due volte Chiesa. Ed è: io edificherò la mia Chiesa. Dillo alla Chiesa. Stop, solo in Matteo. Perché? Perché Gesù non è venuto a parlarci di qualcosa transitorio, la Chiesa. È venuto a parlarci di qualcosa eterno, il regno. La Chiesa è un mezzo del regno, non è il fine. Cioè, se la Chiesa non capisce che la sua missione è il regno, vive per se stessa. E se vive per se stessa, muore da se stessa. E io vi dico una cosa, nel corso di quest'anno, entro settembre, molte chiese chiuderanno. Perché? Non interessano più a Dio. Perché si sono allontanati dallo scopo, perché ci sono, perché esistono. Vivono per se stessi, non vivono più per il regno. Ma le chiese che Dio benedirà e cresceranno sono le chiese che avranno la visione del regno, perché rientrano nell'ubbidienza al suo mandato di predicare e testimoniare il Vangelo. Guardate, 159 volte in tutto il Nuovo Testamento, vi ho detto solo i Vangeli, quindi tutto il Nuovo Testamento si parla del regno, 73 volte si parla della Chiesa, anche dopo che la Chiesa è stata costituita. Quindi in tutto il Nuovo Testamento, dopo anche che la Chiesa è stata costituita, dopo tutte le epistole scritte alle Chiese, comunque sia, 159 volte si parla del regno e 73 volte si parla della Chiesa. La Chiesa ha una missione transitoria. Il regno non avrà mai fine. E se qualcosa che è transitorio smarrisce l'orientamento del perché esiste, diventa confusa e non adempie più la sua missione. Questi sono i tempi dove stiamo vivendo. Perché qui avete in Piemonte zone dove ci sono stati risvegli. Bobbio Pellice, la Valpellice, molti per predicare l'Evangelo ci hanno lasciato il sangue, le penne. Perché oggi non ci vanno più in chiesa? Dove è andata a finire? Ci sono le ceneri. Perché prima avevano lo zelo di predicare il Vangelo. Hanno dato la vita per spandere il Vangelo. Ma oggi nessuno di loro va più in chiesa. Perché? Perché non è più quel Vangelo. È stato umanizzato, razionalizzato, depotenziato e non interessa più a nessuno. Studiate le storie dei risvegli. Ceneri. C'era il fuoco, oggi ci sono le ceneri. Ma Dio soffierà sulle ceneri e farà riaccendere di nuovo il fuoco. Alleluia. Vi ho promesso che vi parlavo dei Galati, rapidamente. Guardate Galati 1:6. Paolo va e predica a questa chiesa e dà dimostrazione di spirito e potenza. Poi pregheremo per le persone che devono essere battezzate nello Spirito Santo. Lui va, segni, prodigi e miracoli, manifestazione di spirito e di potenza. Arrivano i legalisti e cominciano a dire: dovete ritornare alla legge, vi dovete circoncidere, dovete fare questo. E Paolo si arrabbia. Non è la rabbia di Paolo, è la rabbia di Dio. Come dire: vi ho visitato col Vangelo vero e autentico e facilmente vi lasciate sedurre da un Vangelo falso che non dà risposte. Perché sapete una cosa, i religiosi in chiesa hanno la facciata, nel mondo vivono la doppia vita. Appaiono santi, ma non lo sono. Perché se non ti gratifichi con Dio e con la sua presenza e non vivi nella sua presenza, non hai gioia a sazietà. E se non hai a gioia a sazietà, la cerchi da un'altra parte. La vai a cercare nei sensi, nel successo, nei soldi. Ma se hai la presenza, sei pieno. Perché c'è gioia a sazietà nella sua presenza. La sposa non vuole altro. Non è che la sposa prima di sposare gli guarda il portafoglio allo sposo. Lei vuole lo sposo. Se lo sposa anche se è senza soldi, perché è innamorata. Amen. Perché è una questione di amore. Galati 1:6. Mi meraviglio che da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo passiate così presto a un altro Evangelo. Come lo chiama Paolo? Un altro? Qual è il rischio? Che oggi non è quell'Evangelo originale, quello del Regno, quello predicato da Gesù e dagli Apostoli, è un altro Evangelo. Ma quell'altro Evangelo non funziona. Il convertire l'Evangelo di Cristo. Ma anche se noi, un angelo del cielo, vi predicasse un Evangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia maledetto. Mamma mia, è pesante quello che sta dicendo. Però sta dicendo, se tu alteri il Vangelo, tu ti stai mettendo contro colui che ce l'ha comandato, perché non abbiamo il diritto di alterare quello che lui ci ha detto, perché in questo caso non lo stiamo trattando più come Signore. I signori siamo noi che ci siamo fatti la nostra idea dell'Evangelo e non è più l'Evangelo del Signore. Ma l'Evangelo umano non ha potere. Così Paolo dice. Come abbiamo già detto, ora vi dico di nuovo, se qualcuno vi predica un Vangelo diverso che avete ricevuto, sia maledetto. È duro Paolo. Con i Galati. E poi dice, i miracoli, i segni, i prodigi, i battesimi di Spirito Santo sono venute per gli sforzi umani, per le opere della legge, sono venute per la grazia perché avete creduto, e tutto ciò che per grazia è mediante la fede è solo perché avete creduto, avete ricevuto, perché siete passati un altro Evangelo dove con gli sforzi non ottenete niente? Tornate al vero Vangelo, il Vangelo del Regno. Quello che ha predicato Gesù. Come mai Paolo era così sicuro di quello che predicava? Guardate cosa dice Galati 1:11. Ora fratelli, vi faccio sapere che l'Evangelo che è stato da me annunziato non è secondo l'uomo, perché io non l'ho ricevuto né imparato da nessun uomo, ma l'ho ricevuto per una rivelazione di Gesù Cristo. Paolo non l'ha ricevuto da un uomo. Lui Gesù non l'ha conosciuto mai secondo la carne. L'ha ricevuto per rivelazione. Perché vi dico una cosa, tutto il processo di redenzione, senza lo Spirito Santo, si sarebbe fermato solo ai testimoni oculari. Ma perché lo Spirito Santo è ancora qui, lui rivela ancora la verità. Perché lui è lo spirito della verità, e lo spirito della verità, testimonia della verità, rivela la verità, e la sua parola è verità. Alleluia. Prima Corinzi 2:4, ci avviamo verso la conclusione. Cosa disse Paolo? Ci dice qual era la sua predicazione. E dice, la mia parola e la mia predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza umana. E lui si trovava in mezzo alla cultura greca. La cultura greca erano amanti della filosofia. La filosofia, l'amore per la sapienza, per la conoscenza. E lui ha detto, ma questo è umano. La filosofia, qualcuno l'ha definito così, è una cosa con la quale o senza la quale si rimane tale e quale. E lui ha detto, la mia parola e la mia predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza. Noi non abbiamo visto lo spirito fisicamente, ma abbiamo visto le sue opere stamattina. Abbiamo dimostrato che lui è presente, abbiamo dimostrato che non siamo noi, è lui. Perché noi non dobbiamo attirare l'attenzione su di noi, dobbiamo attirare l'attenzione su di lui. In lui abbiamo tutto pienamente. E Paolo ha detto, questa è la mia predicazione, vogliamo cambiarla? La sua funzionava. Predicava a lungo, cadeva un ragazzo dal terzo piano e lui scendeva, non vi preoccupate, lo risuscitiamo subito. E l'ha riportato vivo. Cioè non è che è andato in ansia, ha chiamato l'ambulanza, ha chiamato il 118, ora perdo l'autorità apostolica, l'ha chiamato, ha detto ci sono problemi, anima ritorna subito su di lui prima che ha rovinato un polato. E il ragazzo subito è risuscitato e l'ha riconsegnato, amen. Vi rendete conto a che livello spirituale viveva Paolo, che consapevolezza dell'autorità divina lui aveva, perché Gesù ha detto risuscitate i morti e quando c'era bisogno di risuscitare un morto, lui aveva l'autorità di risuscitare il morto perché aveva la rivelazione del regno. Cos'è il regno? È dove Dio governa. Tutto ciò che è governato da Dio fa parte del regno di Dio. Tutto ciò che non è governato da Dio non fa parte del regno di Dio. Quindi quando la parola di Dio dice che io devo entrare nel regno, significa mi sottometto totalmente al governo e all'autorità di Dio, e dove Dio regna e governa c'è ordine, c'è salute, c'è prosperità, c'è benedizione. Viene fatta in terra la sua volontà come è fatta in cielo. Sto per concludere. Isaia 9:5. Ma da stamattina lo Spirito Santo mi dice, perché credo che servirà a qualcuno. Genesi 1:1. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Sapete che tutto nella parola di Dio è perfetto, perché la parola di Dio è stata calata dal cielo, non è terrena. Le parole che io vi dico, disse Gesù, sono spirito. Quando una cosa è spirito, significa viene dall'eternità. Il corpo è materia, non viene dall'eternità, viene dal tempo, ma lo spirito viene dall'eternità. E dice, nel principio Dio creò i cieli, plurale duale, noi non ce l'abbiamo, gli ebrei ce l'hanno. Per noi plurale è indefinito, può essere due o più, ma per loro plurale duale, due cieli, perché il terzo cielo già c'era, ci abitava Dio. Dio ha fatto il secondo e il primo. E la terra. La terra è stata fatta per dipendere dal cielo. Il cielo può vivere senza la terra, ma la terra non può vivere senza il cielo. Perché vi sto dicendo questo, come direbbe l'apostolo Enzo? Perché l'economia della terra, per i figli del regno, non dipende dalla terra, dipende dal cielo. Perché le risorse, Dio non le ha messe tutte sulla terra, ci sono risorse che sono sulla terra, ma tu sei stato benedetto di ogni benedizione spirituale nei luoghi. Significa che tutto ciò di cui tu hai bisogno già è immagazzinato nei luoghi celesti, a nome tuo. Il punto è se tu vai a ritirarlo. E se tu non hai fede, l'unica moneta di scambio che c'è tra terra e cielo è la fede, non c'è altro. Per questo senza la fede è impossibile piacere a Dio. Perché Gesù, quando gli hanno portato una moltitudine da nutrire, c'erano solo 5 pane e 2 pesci, prima di pregare, dove ha guardato? Alzò gli occhi in cielo. Quando lui alzò gli occhi in cielo, ci ha voluto insegnare che ha attinto alle risorse del cielo e le ha portate sulla terra. Amen. Io sto dicendo questo perché stamattina c'è qualcuno che deve sapere che non si deve preoccupare, perché Dio ha tutto quello che ti serve, hai solo bisogno di crederci, non hai bisogno di preoccuparti, di diventare depresso, di stare nervoso, stressato. Dio è perfetto nella sua redenzione, ha tutto quello che ti serve per la vita presente e per la vita futura, hai solo bisogno di credere e riceverlo. Dobbiamo prendere consapevolezza che siamo figli del regno, di un regno che non avrà mai fine. Come vi ho detto, il regno deve essere rivelato. Non sto mettendo in dubbio la salvezza di nessuno, ma non tutti vivono allo stesso livello di autorità sulla terra. Se il tuo livello di autorità è basso, tu sei ancora dominato dal nemico. E quando c'hai un attacco vai nel panico. Ma quando hai la rivelazione del regno, è il nemico che gli viene il panico ogni volta che ti vede. E questa mattina vogliamo fare venire il panico al nemico. Perché dove c'è rivelazione del regno, si sa che lui è uno sconfitto e che noi abbiamo autorità su di lui. Amen. Allora, lasciatemi concludere con due versi, Isaia 9, 5 e 6, solo rileggiamo, perché ci ricorda il proposito di Dio. Un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Verso 6. Per dare incremento all'impero, come la mia versione dice, non ci sarà fine all'incremento del suo regno. È una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia, da ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Quando Dio parla, la sua parola coincide sempre con i fatti, perché Dio non può mentire. La volete sapere una definizione del diavolo? Dio è la realtà, il diavolo è l'assenza della realtà. È tutto virtuale, non c'è né sostanza. Tutto apparenza, non c'è nessuna sostanza. La sostanza è solo in Lui. In Lui abbiamo tutto pienamente. Facciamo un applauso al nostro Re. Alleluia. Ora bacassata rabashandara da Jesus. Grazie Padre. Alziamoci in piedi. Io amo la presenza di Dio. Io amo la presenza di Dio. C'è un canto che poi ve lo manderemo, che quando noi siamo con Lui tutto il resto non conta niente. Quando una donna si trova con l'uomo che ama, tutto il resto non conta niente. Quando un figlio si trova nella presenza del padre, tutto il resto non conta niente. Quando noi siamo nella presenza, sapete cosa è la presenza? L'assenza di ogni altra cosa si è assorbito in Lui e diventi uno con Lui. Alza le tue mani, immergiti, chiedi allo Spirito Santo questa mattina, chiedigli spirito di sapienza e di rivelazione, chiedigli la presenza di Dio. Immergiti nella presenza di Dio. Immergiti. Adoriamo il Re. Quanto ti amo, Signore. Quanto mi piace adorarti. Quanto mi piace stare davanti al tuo trono. Che bellezza nel tuo trono. Che gloria nel tuo trono. Alleluia. Non alzate troppo i volumi. tanto Dio lo sente. E noi cantiamo per Lui. E vogliamo solo adorarlo con tutto il nostro cuore. Vogliamo sentire l'abbraccio di Dio mentre stai nella presenza del trono. Sapete, una delle cose che mi emoziona è quando vado davanti al trono e Lui mi dice: figlio, vieni, ti aspettavo. E mi fa sentire amato, mi fa sentire abbracciato, mi fa sentire coccolato. Lui è papà, Lui è il nostro padre. Alzate le mani, cari, e chiedete allo Spirito Santo di immergervi sempre di più nella sua presenza. Senti l'abbraccio di Dio. Lui è il padre più affettuoso che ci possiamo mai immaginare. Nessuno ci ama come Lui ci ama. Lui ti vuole fare sentire quanto grande è il suo amore per te. ti vuole fare sentire il suo abbraccio, ti vuole fare sentire il suo amore, ti vuole fare sentire che per avere te ha dato il meglio, il suo figlio, ti vuole fare sentire che non devi sentirti rigettato, ma ti deve fare sentire amato, e l'amore ti darà la forza di cambiare. Non ti devi meritare l'amore, devi ricevere quell'amore, e quando lo credi ti cambia. Quando credi che lui ti ama, ti cambia. Questa mattina ricevi questo amore, questa consapevolezza soprannaturale di essere amati, che caccia via tutte le tue paure, tutte le tue insicurezze. Dolce e meraviglioso Gesù, grazie Padre per il tuo amore immenso. Grazie Spirito Santo che ce lo riveli. Grazie per questo prezioso popolo. Vedo tanti cuori che sono affamati, affamati, affamati della tua presenza, che stanno bramando una rivelazione più grande di te, che stanno gridando: c'è di più, lo so che c'è di più, c'è di più, voglio ricevere di più. Grande sei tu, Signore. Oh Rabakasha Tarabassandara Mada Jesus. Di nuovo il coro. Di nuovo il coro.
Alla croce dove tu hai versato il sangue tu, io mi inginocchierò. Chi può amare più di te, che hai già vinto per me? Niente ci separerà. Il velo
alza le mani e di al Signore, dai ringraziamenti per il suo amore ed esprimigli il tuo amore. Trova le migliori parole per adorarlo, trova le migliori parole per lodarlo, trova le migliori parole per onorarlo. Alamakara shetere bassanda ramada Jesus, rabalaba shikere bassanda ramada Jesus. Re delle bocco rosse che remascita rabassanda ramada Jesus. Ore bacara sete rebasce che remassanda ramada Jesus. Arabaca sete ramada Jesus.
Alza le mani e digli: Signore, grazie che i veli stanno cadendo e sto vedendo quanto sono amato, e sto vedendo quanto sono amata, quanto è grande il tuo amore. Da questo ci riconosceranno che abbiamo amore gli uni per gli altri. Questo il mondo non lo può imitare, perché una natura egoista di peccato non può produrre amore, è solo egoismo mascherato. Ma l'amore noi l'abbiamo conosciuto, perché lui ha dato la sua vita per noi. Grazie Padre. Primo appello che voglio fare è per le persone che sono battezzate nello Spirito Santo, ma avevano perso il senso della pienezza, si sentivano vuoti, scarichi. Stamattina Dio ti ha parlato, ritorna alla pienezza, ritorna a essere ripieno dello Spirito. C'è un solo battesimo, ma tante esperienze di pienezza. Oggi è un giorno di impartizione per farti ritornare di nuovo il tuo vaso pieno. Nel Salmo 23 lui ha detto: la mia coppa trabocca. Non trabocca se non è piena. Significa è piena al punto tale che non ce ne va più ed esce di fuori. Quante persone avete una fame di ritornare a una condizione che avete gustato ma poi l'avete un po' perso, e stamattina dite: Signore, io voglio ritornare a essere pieno di te. Queste persone, venite un attimo qua davanti. È un momento di impartizione. Il fuoco si riaccende. Qual è il sintomo quando ci accorgiamo che stiamo andando indietro? Che ritorniamo a fare le cose di prima? Qual è il sintomo che Pietro aveva perso l'orientamento, che se n'è ritornato a pescare? Il fuoco si riaccende. Stamattina ho visto un fuoco riaccendersi, ho visto un fuoco di amore riaccendersi, ho visto il fuoco della preghiera riaccendersi, ho visto l'altare restaurato, e tu ritornerai a offrire sacrifici su quell'altare. Comincerai a aumentare il tuo tempo di stare con lui, perché tutte le cose meravigliose vengono da lui. Grazie Padre per queste persone così affamate di te. Ti chiedo di accendere un fuoco nuovo. Tu hai detto: io sto per fare tutte le cose nuove. E le riconoscerete. Dio sta accendendo un fuoco nuovo dentro di voi. Siete all'inizio di qualcosa grande che forse neanche voi immaginate. Alleluia. E mentre siete qua, chiedo a tutte le persone della sala di alzare le mani e ci facciamo una preghiera di pari sentimento. E noi crediamo che quello che chiediamo nel nome di Gesù lo riceviamo. Padre, io ti chiedo di accendere un fuoco di passione nella loro vita, un fuoco di zelo, un fuoco che li porta a cercare la tua faccia e la tua presenza come un bisogno incontrollabile. Io ti chiedo che tu accendi dentro di loro questa fame per essere pronti ad avere l'orecchio aperto ad ascoltare quello che tu hai da dire in questo tempo, per centrare i tempi di Dio ed essere preparati, per collaborare, per quello che tu stai facendo per il tuo regno. Grazie Padre, per questi cuori ben disposti, per i fuochi che si stanno accendendo. Voglio che tu lo dichiari, il fuoco della passione per Dio, per il suo regno, ora è acceso dentro di me, ora arde dentro di me. Sull'altare il fuoco rimane acceso, si riaccende il fuoco dell'altare. Dio aveva ordinato che il fuoco dell'altare mai si doveva spegnere, ma se si spegne, Dio vuole che sia riacceso. Quel fuoco non era umano, era sceso dal cielo, perché l'olocausto fu consumato da un fuoco che è sceso dal cielo. Non era fuoco della terra, era fuoco del cielo. Era un fuoco che purifica, è un fuoco che orienta, che santifica, che rende adatti per l'uso del re. Grazie Padre che la tua mano potente è su di loro ora, e grazie che tu hai riacceso il fuoco della passione nella loro vita. Io voglio benedire questi cari, e io so che da oggi avranno una fame che non hanno mai avuto, Signore. Avranno una fame di ricercare la tua parola, di studiare la tua parola, di avere la tua presenza in un modo come non l'hanno mai avuto. E tu vorrai usare le loro vite, le loro preghiere, la loro testimonianza per portare tanti altri che stanno gridando per conoscere la verità, alla conoscenza della verità e alla salvezza. Grazie. Dichiariamo Torino città di risveglio. Dichiariamo Torino città infuocata per Dio. Dichiariamo Torino conquistata dal sangue di Gesù. Grazie Padre, a te la gloria, a te l'onore, a te il ringraziamento nel nome di Gesù. Amen. Abbracciate due di queste tre persone infuocate e state attenti a non bruciarvi.